Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio con le notizie principali, i fatti del giorno, le interviste in diretta, i collegamenti, gli approfondimenti. Oggi è il giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale della Toscana, uscito dalla tornata elettorale del 12-13 ottobre scorso, la nuova legislatura che durerà 5 anni, naturalmente salvo imprevisti che al momento per l'appunto non possono prevedersi, una prima seduta abbastanza movimentata, ma la notizia, in attesa che venga ufficializzata poi anche quella che riguarda la giunta, la notizia è che Stefania Saccardi è stata, di Italia Viva, è stata eletta alla prima votazione come presidente del Consiglio regionale. Insieme con lei sono stati eletti i due vicepresidenti, Antonio Mazzeo, che era l'ex presidente del Consiglio, mentre Stefania Saccardi, lo ricordiamo, era vicepresidente della giunta regionale, assessore all'agricoltura, che ha avuto 23 voti, Mazzeo. Diego Petrucci, Fratelli d'Italia, ne ha avuti invece 16 di voti, mentre per quanto riguarda Saccardi i voti sono stati 39 su 40, c'è stata una scheda bianca. Ma per tutti gli aggiornamenti in diretta, subito linea a Sandra Salvato. Ciao Sandra.
Ciao Domenico, è proprio come dicevi tu, cioè eravamo proprio lasciati in un momento, potremmo dire, di suspense, poi il verdetto subito dopo, hai detto bene, 39 voti su 40, una scheda bianca, Stefania Saccardi è stata eletta alla prima votazione e come vicepresidente Antonio Mazzeo del PD con 23, Diego Petrucci con 16. È un grande onore coprire questa responsabilità, ha detto Saccardi subito, e poi il suo pensiero è corso a Loretta Montemaggi, un esponente di spicco delle istituzioni e della società civile e politica toscana, scomparsa, lo ricorderete, nel gennaio del 2007, è stata per l'appunto presidente del Consiglio regionale della Toscana dal 75 all'84. E poi Saccardi tocca un nervo scoperto, la presenza in questo consiglio di 10 donne rispetto alle 14 della precedente legislatura, un tema sul quale la politica, ha detto, dovrà interrogarsi per il ruolo che le donne hanno nella nostra società e anche giusto appunto nella politica. Cercherò, ha proseguito, di svolgere questo incarico responsabilità, rispetto e imparzialità, perché, come dice il nostro statuto, ha concluso, rappresentiamo la comunità toscana. E poi ha citato due mostri sacri come De Gasperi, Moro, per riferirsi a quella lezione di democrazia, perché sia valida ancora oggi, costituisca davvero un timone per questa politica. Quanto a Diego Petrucci e Antonio Mazzeo, beh, insomma, i due vicepresidenti, direi una scelta bipartisan che fa contenti tutti, con Mazzeo che scende di uno scalino, ma insomma rimane in zona Cesarini. Questori, Galletti e Ferri, ma soprattutto in queste ore quello che prende di più è il Toto Giunta, il gioco delle deleghe è quello che ha appassionato, colleghi compresi, ad anticipare le risposte definitive che, come vi dicevo, oggi dovrebbero arrivare nella giornata di mercoledì. Si era detto che tutto quasi ruoterebbe intorno a Monia Moni, effettivamente ci potrebbe stare l'accettazione della delega alla sanità, ma si dice, anche questi sono rumors, a patto che venga accorpato al welfare, vedremo. I 5 Stelle si prenderebbero l'ambiente con il tecnico Davide Barentini, mentre ad AWS andrebbe l'agricoltura, leggi Lenzi. Entrambi, fatti notare, sono cavalli di battaglia di questi partiti. E poi torna Marras, che usciva dalla precedente legislatura, alle attività produttive, verrebbe riconfermato, così si dice, e rimarrebbe sul pezzo come esattamente la Nardini all'istruzione. Ben inteso, sono tutti se, lo sottolineo, seguiti da condizionali d'obbligo. E intanto proseguono anche le voci su Manetti alla cultura, ma anche l'entrata in scena di volti nuovi e giovani come la vicepresidente Mia Zoppa, già consigliera comunale del Partito Democratico a Livorno, che è figlia di Mbai e Diop, a lungo volto di riferimento della comunità senegalese. E insomma, e qui c'è un altro punto interrogativo. Poi ha preso la parola Gianni per presentare il documento programmatico come da scaletta, aveva poco tempo, ma ha promesso che in una settimana, al massimo 8 giorni, le varie forze in campo potranno comunque approfondirlo, e ha messo sul tavolo una serie di topic dall'orientamento progressista, come la massima vicinanza a tutti i territori e la sua battaglia per la Toscana diffusa, poi l'approvazione del bilancio necessario, obbligatorio entro la fine dell'anno, e poi la Toscana delle donne, quella dei giovani, la parità di genere. Ha concluso poi, anzi ha aperto una lunga parentesi per la sanità, che se ne parla in termini di un livello alto di servizi, ma anche di sviluppo e di sanità, soprattutto del territorio da implementare. Non mancano riferimenti all'agricoltura e naturalmente alla scuola. Ha detto che sarebbe stato breve, ma in realtà sta ancora parlando e io l'ho lasciato proprio per venire qui a riferirmi.
Sarò breve, esatto. Oramai è leggendario. Allora, ha detto che spero di avere un posto anch'io in quanto maschio nella Toscana del futuro, maschio adulto, no? Visto, cioè, Toscana delle donne, Toscana dei giovani. spezzo una lancia anche per i maschi adulti, a parte la battuta, volevo sapere se una tua considerazione circa l'assessorato della Monni, effettivamente mettere insieme Monni o chi per lei, mettere insieme sanità e welfare, insomma sarebbe una cosa veramente grossa, cioè darebbe un ruolo enorme all'assessorato in questo caso. Io la vedo difficile, però potrei sbagliarmi. Qual è la tua impressione?
La mia impressione è che anche per me è una combo troppo importante, sono due settori che richiedono energie unidirezionali, e quindi la sanità si sa è l'asse portante anche dell'indotto e maggiore sforzo per quanto riguarda le politiche territoriali, anche perché abbiamo tutta una serie di insoluti sul piano della sanità, una battaglia da giocarsi anche a livello di governo centrale. Quindi direi che se la carta della sanità si unisce davvero a Monni, basta e avanza. E questo però naturalmente lascerebbe da parte la questione Spinelli. Al momento il nome non è stato fatto, quindi chi lo sa.
Vedremo. Intanto grazie Sandra per le corrispondenze. A quanto ho capito, per la giunta comunque dobbiamo aspettare ancora qualche altro giorno di trattative, di fibrillazioni, quindi ve ne renderemo conto. Buon lavoro a te, buona serata, ciao.
Grazie.
E allora è ancora il tempo dei tatticismi e degli equilibrismi, evidentemente, che però rischiano di far perdere di vista le politiche da perseguire e rischiano anche naturalmente di incrementare la disaffezione elettorale che abbiamo sperimentato anche nelle ultime tornate, segnatamente in quella regionale. Queste le considerazioni anche ai nostri microfoni di Luigi Caroppo, redattore capo della Nazione a Prato, Vannino Chiti, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, a proposito appunto della formazione della nuova giunta regionale. Ascoltiamoli, intervistati a Raffaele Palumbo.
Il problema della partecipazione lo abbiamo sottolineato tutti all'indomani della percentuale, appena si sono chiuse le urne alle 15 di lunedì di metà ottobre. È un dato assolutamente preoccupante. Il problema è che da allora, dalle 15 di lunedì, i partiti questo problema se lo sono dimenticati subito, e della partecipazione prossima ne parliamo alla prossima tornata elettorale, dicendo che non si può andare avanti così.
Se si utilizzano le elezioni o addirittura le scelte dei governi non in base alle competenze ma prevalentemente in base agli equilibri tra le componenti, secondo me non si risponde al problema che pongono i cittadini. Quali sono i principali problemi? Beh, i principali problemi secondo me oggi non sono solo della Toscana. C'è un intreccio tra le responsabilità nazionali e responsabilità regionali. Ad esempio la sanità è un punto cruciale, ma se a livello nazionale rispetto alla Francia o alla Germania si pone a disposizione uno o due punti in meno rispetto al prodotto interno lordo, e così si fa per l'istruzione, bisogna fare delle invenzioni, ma l'Italia deve andare avanti tutta quanta. Io penso che un problema di fondo allora sia quello che riguarda tutte le regioni e il Parlamento, è questo. Bisogna fare, dopo più di 50 anni, una carta, una carta di revisione, ecco, sulle questioni istituzionali, quello che sono le regioni, quelli che sono punti che le regioni devono avere in comune. Ad esempio, è proprio giusto, perché esiste solo da noi, che ci sia una legge elettorale regione per regione che cambia, non un uguale. Può addirittura che ci siano in Italia quattro leggi elettorali, una per i comuni, una per le regioni diversa l'una dall'altra, una per il Parlamento, una per il Parlamento europeo. E poi dov'è il punto limite? Quali sono le competenze? Io sono un regionalista, che le regioni devono avere, ma anche degli orizzonti comuni all'interno di cui ci si deve muovere. Perché oggi le sfide non sono dentro soltanto una regione, regione e resto del mondo. Sono l'Europa, sono i paesi come contribuiscono a costruire l'Europa. Quindi, secondo me, i punti seri sono, primo, sulla sanità. Ci sono le tre grandi macro aree. È inutile ora ritornare a metterle in discussione, perché ci sono, qualunque cosa si pensi. Ma una cosa che è essenziale, che era stata detta, non mi pare che sia stata fatta, è qual è l'autonomia e la responsabilità dei vari ospedali, dentro i vari ospedali, perché altrimenti, se tutte le decisioni vengono centralizzate, le risposte non ci sono. La sanità e la scuola sono grandi questioni, perché su questo si gioca il diritto di tutti a poter avere una vita degna e avere una promozione sociale se ci si impegna per ottenerla.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Uno dei temi della prossima legislatura regionale sarà sicuramente quello della multiutility, segnatamente la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, la questione dell'acqua naturalmente, che era al centro ieri del referendum abrogativo della delibera che aveva ad Empoli stabilito l'entrata appunto di Empoli all'interno della multiutility del comune di Empoli. Non è stato raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritti al voto e quindi il referendum abrogativo non ha potuto essere convalidato. La delibera del Consiglio Comunale al 2022, il Comune aveva aderito al progetto della multiutility. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il progetto era quello di far pronunciare i cittadini e dunque di portare fuori Empoli dalla multiutility, la holding toscana dei servizi pubblici nata nel 2023. I comitati promotori hanno lavorato per avversare un progetto dove nel pubblico c'è anche la presenza del privato per generare una gestione del servizio idrico totalmente pubblica, con una società cosiddetta in-house, tutta interna dunque ai comuni e dalle dinamiche della pubblica amministrazione. Ma non ha funzionato. A Empoli, come tanto spesso è accaduto in Italia in questi ultimi decenni, il referendum ha visto una partecipazione che si è attestata distante, molto distante dal quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto del referendum abrogativo comunale di domenica. L'affluenza, questo è il dato diffuso dal comune, è stata del 28,48%, pari a 12.290 votanti. Riguardo allo scrutinio, sempre in base ai dati forniti dal comune, e si hanno superato il 96%, i no il 3%. Si è trattato di un referendum di cui ancora, come tanto spesso è accaduto in Italia in questi ultimi decenni, si è parlato a dir poco pochissimo e che ha dunque mobilitato solo le persone già avvertite, consapevoli e portatrici di una istanza politica precisa. La gestione del servizio idrico deve essere completamente pubblica. È una vicenda che, soprattutto dopo le passate elezioni regionali, è tornata con forza nel dibattito politico e l'appuntamento referendario empolese voleva essere una miccia capace di far detonare il cambiamento. Così non è stato e il risultato empolese rischia ora di far arenare il dibattito sulla multiutility.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
Heartbeat torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 13 al nuovo Teatro Brillante Lippi, India Lucia in concerto. Il flamenco incontra la musica indiana con un gruppo che fonde chitarra flamenca e tablas, sitar e cajun in un mix affascinante. Venerdì 14 al Sicur Cave di Grassina, Calibro 35 in concerto. Il funk e il jazz cinedelico di uno dei migliori gruppi della musica italiana con il nuovo album Exploration in una full immersion con proiezioni video. A seguire DJ set con Funkero e Ghiaccioli e Branzini. Prevendite su Ticketuan. Info eventimusicpool.it. Doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21.30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccin.it. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano 4 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Bologna. In A11 invece per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est e a Prato Ovest in uscita in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Segne Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Segne e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche code sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa. Città di Firenze per un trasloco nella giornata di domani 11 novembre in orario 7:12 sarà chiuso il controviale di Viale Matteotti dal civico 18 a Piazzale Donatello. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Minuto, torniamo in diretta dall'acquario di Controradio. Sciopero di un'ora dei metalmeccanici della provincia di Livorno in seguito all'infortunio mortale avvenuto alla Bertocci di Piombino nei giorni scorsi, nel quale ha perso la vita un operaio 64enne. L'hanno proclamato per domani Finfiume e Wilmo, provinciale di Livorno. L'astensione riguarderà l'ultima ora di ogni turno di lavoro nell'occasione, a quanto si spiega in una nota dei sindacati. Verrà promossa una raccolta fondi volontari a sostegno della famiglia e lavoratore. Come già si solidarizza e partecipazione al dolore di chi è stato colpito dalla tragedia. Per i segretari provinciali di Livorno, Capelli della FIM, Braccini della FIOM e Fusco della WILM, morire il lavoro è inaccettabile, ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per l'intera società. E c'è anche polemica riguardo al fatto che della morte dell'operaio sia venuto a sapere solamente a 10 giorni da quanto accaduto. Oggi siamo qua a Piombino per chiedere conto di quello che è accaduto ormai 10 giorni fa ad un operaio di 64 anni. Salvatore Parlato, operaio di un'azienda del territorio, ci sembra inverosimile che di un incidente di tale gravità non se ne sia saputo niente per 10 giorni. Questo quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa a Piombino Gianfranco Francese, segretario generale della CGIL Livorno, riguardo alla morte del 64enne. Le autorità competenti dicano con trasparenza ciò che è accaduto, le modalità con cui è avvenuto l'incidente. Ci appelliamo anche alla comunità piombinese, chissà parli, perché questa è una tragedia delle sfaccettature poco belle in questo momento, ha concluso il sindacalista. Il marchio della moda Patrizia Pepe invece ha deciso di partecipare al tavolo di filiera convocato dalla provincia di Prato. La decisione resa nota a Sudcobas è arrivata dopo 8 ore di sit-in nel weekend dentro e fuori la boutique del brand di Piazza del Duomo a Firenze da parte degli operai della stireria industriale L'Alba di Montemurlo. Ci racconta tutto Giorgio Bernardini.
Patrizia Pepe, a quanto pare, a quanto viene comunicato, parteciperà a quel tavolo appunto per l'avvertenza Alba. Ricorderete tutti che a luglio insomma furono stati picchiati degli operai proprio che protestavano di fronte a questa fabbrica alle porte di Montemurlo. Ebbene, da lì nacque una protesta ancora più grande di quei lavoratori che chiamarono i brand per la prima volta diciamo così, le GRIF che erano loro committenti a partecipare al tavolo. Di solito a questo tavolo, lo ripetiamo, partecipano semplicemente gli intermediari, i lanifici pratesi, e invece diciamo la chiamata del Sud Covas, che è il sindacato che appunto difende e promuove quella battaglia, ha la corresponsabilità alla discussione dei brand, era una novità. Alcuni brand non si erano presentati, tra questi Patrizia Pepe. C'è stato una plateale protesta dei Sud Covas appunto nel weekend, l'occupazione della boutique, è l'unica stilista pratese, l'unica manager della moda che aveva aperto una boutique a Firenze di Prato, appunto, perché poi sappiamo che la filiera è molto complessa, a margine di questa nemesi, Patrizia Pepe ha detto che parteciperà a questo tavolo dopo ovviamente settimane in cui aveva negato questa partecipazione, e assieme ad altri brand appunto parleranno con i sindacati in un tavolo che è convocato in provincia, alla provincia di Prato, di come la filiera può ovviamente migliorare le condizioni di lavoro a partire appunto dalla fonte, da chi dai brand per arrivare appunto con tutta la catena di produzione fino alle fabbriche del territorio del tessile e dell'abbigliamento.
E allora, questo era il quadro per quelle che sono le attese dal tavolo che verrà convocato nei prossimi giorni. Siamo in diretta con Luca Toscano sul Covas, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera a tutti e tutti.
Cosa vi aspettate da questo tavolo?
Ma noi ci aspettiamo che si faccia dei passi avanti concreti nella direzione dell'obiettivo che ci siamo dati all'inizio, cioè dare una risposta a questi lavoratori che sono stati dell'Alba di Montemurlo, che sono stati per anni prima sfruttati, poi dopo picchiati quando hanno richiesto i loro diritti. E questa vicenda, la nostra speranza, aspettativa è questa, che questa vicenda che ha fatto parlare di Prato giustamente come uno dei territori in cui le filiere della moda vogliono dire caporalato, sfruttamento, possa essere invece la vicenda da cui parte una piccola rivoluzione della filiera della moda, una rivoluzione che chiama in causa i committenti e che li fa diventare protagonisti di un percorso diverso, in cui nelle filiere non possono più essere deregolamentate, non possono più essere giungle di appalti, di subappalti, dove i lavoratori vengono prima usati e poi gettati. E quindi il percorso su cui si lavora è il ricollocamento, cioè che quelle commesse non finiscano di nuovo in aziende opache, in aziende in cui troviamo nuovi lavoratori sfruttati, ma che si muovano in un contesto di regolarità insieme ai lavoratori.
Finora questo non è stato possibile perché almeno a quello che sembra, poi mi sbaglierò, ma insomma ai brand insomma a chi lavora poi sul territorio conveniva molto di più, no? Aprire, chiudere, passare commesse, e quindi pagare molto meno la mano d'opera. Come si può invertire questa tendenza?
Dicendo che non si accetta che chi produce facendo produrre ad altri si ritenga estraneo, che è la parola principale, il vocabolo principale che ha governato in questo mondo, no? Il brand è estraneo. Eppure no, l'iniziativa di sabato è stata forte, io credo, per questo, perché ha messo in vetrina, accanto ai capi di abbigliamento, i lavoratori che li producono, quei capi che li stirano, li confezionano con le loro mani. E quindi noi stiamo provando a affermare questo principio tanto semplice ma tanto rivoluzionario: cambiamo pagina nelle filiere della moda, chi sta alla testa delle filiere è responsabile. E se questo sistema ha fallito, e lo stiamo vedendo per quelle che ho visto da Prato, per le inchieste della magistratura, e ha fallito nel dare un minimo di dignità ai lavoratori, il sistema deve cambiare.
Quando sarà convocato? Avete notizie della convocazione del tavolo?
Non abbiamo ancora una data, noi ci auguriamo sia il prima possibile, e continueremo comunque le iniziative. Nel frattempo ormai siamo riusciti a portare al tavolo una parte molto importante dei committenti dell'Alba, non sono ancora tutti, quindi ovviamente la possibilità di ricollocamento dei lavoratori passa dal fatto che tutti i committenti facciano la loro parte, e quindi in attesa del tavolo noi riprenderemo altre iniziative.
Grazie Luca Toscano su Covas, buona serata, buon lavoro a voi.
Grazie a voi.
Veniamo ora al cantiere infinito. Da marzo scorso, in via Pietrapiana, alle prese con i lavori di riadattamento della sede viaria, che in origine avrebbero dovuto prevedere anche lo spostamento dei cassonetti interrati dalla posizione attuale, cioè davanti al Palazzo delle Poste di Michelucci, che peraltro presto diventerà l'ennesimo student hotel, cosiddetto student hotel, cassonetti che dovevano essere spostati nello spazio prospiciente alla farmacia. Ipotesi però tramontata, a quanto pare di sicuro ci sono i ritardi, la scarsa informazione al quartiere e, dicono i ben informati, anche il malumore della sindaca Funaro, finita sotto attacco anche della locale sezione del Partito Democratico. Questa mattina siamo andati a sondare gli umori di quello spicchio di città che si trova proprio a ridosso del Quadrilatero d'Oro. Sentiamo.
Questi lavori infiniti che non finiscano mai, che è praticamente da marzo che siamo in questa situazione, quindi è difficoltoso per le persone venire ad acquistare. Oltretutto siamo purtroppo in un punto in cui ci sono tutti i B&B, quindi non essendoci più il quartiere le persone scappano, non vengano proprio. Siamo pieni di spacciatori, drogati e la gente ha paura, quindi la situazione è abbastanza drammatica. Il cemento della piazza finissero sarebbe ottimale, però chissà quando finiranno. Sonetti, dove sono? Perché non vedo per quale motivo dobbiamo buttare all'aria tutta la città per cambiare di 10 metri a Sonetti.
Allora, questi cantieri?
Sono denti, e che si deve fare, così è.
I cassonetti non li spostano più, lei dove li metterebbe questi cassonetti?
Francamente non lo so dove, però davanti all'attività vedo dura, io ho un'attività un po' più avanti, se me lo metto andando avanti, però non lo so.
E penso che l'amministrazione comunale non sappia bene come gestire l'urbanistica, cioè inizia un lavoro e non riesce poi a concludere, per cui ci sono transenne perenni, perché probabilmente non hanno una buona visione del piano urbanistico, come concludere un piano urbanistico, per cui fanno le cose senza poi pensare realmente a come sistemarle per non creare disagio, ma per dare veramente, creare assistenza e una buona gestione della città.
Quella è una direttrice importantissima a livello pedonale e ciclabile, perché collega, diciamo, Piazza Beccaria, quindi tutto l'asse poi da Via Gioberti, con il centro, ed è una zona, io insomma non so chi non l'ha percorsa, ma invito a percorrerla, è frequentatissima a tutte le ore, poche insieme alla mia famiglia ancora residenti in centro in Borgo degli Albizi, quindi quella è un'area assolutamente cruciale. Quindi questa situazione, appunto, di questo cantiere infinito è in primo luogo è irrispettoso nei confronti dei cittadini, perché la tessitura del centro storico è una tessitura delicata e gli interventi devono essere chirurgici, puntuali e con delle scadenze dei tempi certi. In più c'è il fatto che il minacciato spostamento dei cassonetti in più implica derubricare al più potente, al volere del più potente rispetto al posizionamento di quelle funzioni utili ma brutte che non vorremmo vedere.
Cazzo, dopo l'hanno rimessa.
Ma lei sa che stanno facendo?
Non so cosa stanno facendo.
Quindi non c'è nemmeno informazione?
No, no.
Senta, i cassonetti, no? Li dovevano spostare di qui, poi non li spostano. Bravo. Lei che idea? Dove devono stare questi cassonetti?
I cassonetti devono rimanere lì, perché non c'è altro posto qui.
La Regione Toscana ha depositato un ricorso alla Presidenza della Repubblica contro il dimensionamento scolastico imposto dal governo, governo che al contempo, attraverso il ministro competente, sembra abbia emanato un decreto che posticipa i termini di quello toscano. Un primo risultato della nostra mobilitazione, dice la FLCGGL Toscana, che oggi aveva organizzato un presidio proprio contro gli accorpamenti in Toscana. Al termine del presidio abbiamo raggiunto Pasquale Cuomo, che è segretario regionale della FLCGGL.
La Regione ha depositato il ricorso al Capo dello Stato e noi stiamo ragionando come FLCGL Toscana per fare un intervento ad adiuvandum in modo da dare più forza a questo ricorso. Le ho dato mandato al nostro avvocato. E invece, per quanto riguarda il Ministero, ha mandato il decreto in cui proroga fino al 30 novembre la consegna, diciamo, delle scuole da dimensionare.
Questo tempo in più cosa permetterebbe?
Ma di fatto di ragionare di più, ma noi siamo contrari al dimensionamento, però è evidente che la mobilitazione, le pressioni hanno spinto il Ministero quantomeno a mettersi al riparo da eventuali altri ricorsi su questioni formali, perché ora sul Ministero pendono due ricorsi, quello alla Corte Costituzionale, c'è l'udienza il 18 novembre e questo appena presentato, che è sui numeri degli studenti, cioè di fatto ci sarebbero più di 8.000 studenti in più rispetto alle stime statistiche fatte all'Istat.
Questa decisione sta dietro la necessità di risparmiare, evidentemente. D'altro canto loro dicono gli studenti sono diminuiti, per cui chiaramente bisogna procedere ad un dimensionamento di tipo diverso. Cos'è che non quadra in questo discorso?
Non quadra che tutta una serie di cose, ad esempio in Toscana i dimensionamenti negli ultimi 20 anni sono stati tanti, e quindi rispetto ad alcune regioni del Mezzogiorno, ma anche del Nord-Est, noi avevamo dimensionato molto di più. E l'altra questione è che quando tu accorpi delle scuole vai verso una riduzione del personale, sia dei collaboratori scolari, poi anche gli insegnanti, ci sono proprio le tabelle ministeriali. E inoltre una scuola composta da 1.500-2.000 studenti è difficilmente gestibile dal dirigente e così via. E infine si impoveriscono i territori, che sono quelli più periferici, perché viene a mancare la scuola di prossimità.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Alla Circolo Il Progresso, mercoledì 12 novembre alle 21.30, i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine in concerto per il loro tour europeo. Al Brillante, domenica 16 novembre alle 21.30 da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 12 novembre alle 17.30 Daniele Kong presenta Bestie in fuga. Coconino Press introduce Fulvio Paloscia, letture a cura di Massimo Tarducci. Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudio Alosi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org. Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al GLU di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21.30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor B&C Speakers.
Controradio.
Riprendiamo subito la linea dopo la pubblicità, perché abbiamo i nomi della giunta regionale toscana, li ha elencati poco fa il presidente della giunta medesima, Eugenio Giani. Qualche sorpresa, molte conferme. Linea Sandra Salvato, ciao Sandra, allora.
Eccomi qua, allora intanto una gincana, scusate per trovare il posto giusto perché sono ore febbrili, tutti ovviamente a rendere noti i nomi tanto attesi. Allora, si parte da Mia Giop del PD, vicepresidente, Ha parlato da 5 minuti appena il presidente Giani. La prima domanda che gli abbiamo posto è stato proprio come mai la scelta di Mia, e ha giustificato dicendo che la componente giovane in questa, insieme a Bernardini ad esempio, è fondamentale. E poi Davide Battini, come vi dicevo, Movimento 5 Stelle, Filippo Boni, Partito Democratico, Alberto Renzi, Alleanza Verdi Sinistra, Cristina Manetti, Lista Giani Formista, Leonardo Marras, detto del PD, Monia Monni, PD, e Alessandra Nardini, anche PD. Insomma, l'incarico di sottosegretario alla presidenza appunto è assegnato a Bernardica, ha detto questo anche nelle scorse settimane. Insomma, i nomi sono ormai noti, e Gianni precisa anche che entro venerdì, dunque non mercoledì, renderà deleghe. Noi abbiamo fatto un po' di ipotesi, vedremo se abbiamo.
Vedremo. Grazie Sandra. Allora, grazie Sandra Salvato. Ribadiamo i nomi: Mia Diop, Partito Democratico vicepresidente, David Barruntini, Movimento 5 Stelle, Filippo Boni, Partito Democratico, Alberto Lenzi, Alleanza Verdi Sinistra, Cristina Manetti, Lista Gianni, Casa Riformista, Leonardo Marras, Partito Democratico, Monia Monni, Partito Democratico, Alessandro Nardini, Partito Democratico. Questi i nomi degli assessori e delle assessore. Per quanto riguarda le deleghe, bisogna aspettare venerdì. Un mese di iniziative per testimoniare l'impegno nel contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione. La Casa delle Donne di Firenze inaugura la seconda edizione di Zero T, il festival che dal 13 novembre al 13 dicembre propone un ricco calendario di incontri, presentazioni di libri, laboratori e spettacoli. Le iniziative sono realizzate nell'ambito del Festival dei Diritti del Comune di Firenze. Isabella Nancini, presidente Nosotras Onlus, associazione capofila di Domo, la Casa delle Donne a Firenze.
Torniamo per riflettere insieme su quelli che possono essere gli strumenti culturali a nostra disposizione per cercare di contrastare quello che è un fenomeno che ormai è davvero sotto gli occhi di tutti e di tutte, e che sempre più spesso ci lascia anche privi di strumenti per poter far qualcosa. E allora l'invito che noi facciamo come primo progetto sul nostro territorio, un progetto corale, quello della Casa delle Donne, che unisce associazionismo, l'amministrazione e l'attivismo, vi invitiamo a incontrarsi, invitiamo a stare insieme, invitiamo a riflettere, a parlare di temi che possono essere scomodi alcune volte, anche conflittuali, ma è soltanto attraverso il dialogo e attraverso la capacità di spostare insieme il pensiero attraverso le parole che forse riusciremo a dare una visione per il futuro nel quale appunto non abbia più nessun tipo di cittadinanza la parola violenza. Quindi l'obiettivo è sostanzialmente questo, e cominceremo proprio lanciando un patto di alleanza con i cittadini e le cittadine, ma anche con le realtà sia associative che anche più del mondo, diciamo, privato. Un patto di alleanza che si basa proprio sulla condivisione di alcuni principi di base, scopi, obiettivi, proposte, sono quelle che si condividono e da condividere insieme.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è complesso, potremmo dire, in alcuni casi anche complicato, rapporto tra la legge fondamentale della nostra Repubblica, cioè la Costituzione italiana, e la questione abitativa, la casa. Ne parliamo perché da domani ci sarà un importante evento che si svolge all'Impact Hub, ed è un evento articolato in varie giornate, ma domani c'è questo convegno dedicato proprio a questo tema: abitare le città, la Costituzione italiana, la questione abitativa, idee dall'Italia e dall'Europa per l'abitare sociale. Buonasera all'architetto Gianni Piaggi, grazie di essere con noi.
Buonasera.
È un rapporto complicato, no? Quello tra, lo vediamo concretamente nel nostro paese, segnatamente anche a Firenze, quello tra la Costituzione e la questione abitativa. Come si risolve?
Si risolve ricominciando a pensare che la casa è un diritto, e quindi ricominciando a fare politiche e a investire risorse per l'abitare, soprattutto quello sociale.
Questo è un tema, architetto, che si rincorre spesso, no? Cioè, tutti a parole sono d'accordo su questo, poi però nei fatti vediamo che non capita.
Non capita perché ormai da troppi anni le scelte dello Stato e delle amministrazioni locali non hanno più nel loro orizzonte di lavoro il tema dell'abitare. Non lo hanno più perché si pensava che con il fatto che in Italia circa l'80% dei cittadini hanno una casa in proprietà e che quindi questo fosse in qualche modo già una soluzione del problema, ma con una sempre più accentuata, diciamo, polarizzazione anche economica, questo problema sta ritornando ormai da tempo, da molti anni all'attenzione, ma ancora non si vedono soluzioni praticabili. Noi domani apriamo Urban Promo sul tema dell'abitare sociale proprio perché pensiamo che questo sia il tema, la questione urbana delle città, non solo italiane ma europee dei prossimi anni, e quindi bisognerà cominciare seriamente a inserire risorse e a inserire politiche urbane che tengano conto di questo problema, altrimenti le città non saranno in grado di essere il luogo che per moltissimi anni sono state, cioè un luogo di sviluppo, di creazione di ricchezza, di creazione di cultura, di capacità di innovazione.
Rischia di trasformarsi all'esatto contrario. Allora, diamo le coordinate: Innovation Center, nella sala Laura Bassi, a partire dalle 9.30, 13.30. Questo è l'indicazione per quello che riguarda il convegno. Ora, in realtà, il diritto alla casa non è iscritto esplicitamente alla Costituzione, ma qualcuno ne capisce più di me. Mi spiegò che all'interno della questione relativa alla proprietà, all'uso sociale, la proprietà privata e anche alle questioni della protezione, il risparmio, la questione della casa era dai padri costituenti ritenuta centrale, no?
Sì, guardi, io domani nella breve introduzione citerò proprio l'articolo 42 della Costituzione che recita sostanzialmente che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Quindi la proprietà privata è riconosciuta dalla Costituzione, ma la Costituzione ne determina un limite, cioè quello di garantirne una funzione sociale. Io penso che si sia perso per strada in questi anni ormai questo limite e questa indicazione della Costituzione. E penso che per recuperarla vi sia bisogno appunto di rimetterla al centro della discussione politica il tema dell'abitare sociale e della discussione fra l'amministrazione e fra i tecnici, cosa che oggi non è quasi più, anzi ora in questa ultima fase non è tornata perché ci siamo accorti delle distorsioni che sta provocando nella città contemporanea la mancanza di una seria politica dell'abitare.
Anche perché senza politica dell'abitare poi sei completamente in balia del mercato con le distorsioni che vediamo. Grazie all'architetto Gianni Biagi, domani il convegno, ma è una 4 giorni, no? Dedicata proprio alle questioni abitative.
Allora, Urban Promo, che quest'anno è alla 22ª edizione, si occupa anche di altri temi. Si occuperà di edilizia sostenibile, di comunità energetiche rinnovabili, dei tecnopoli che ormai sono diventati uno degli elementi costitutivi del sistema, diciamo, organizzativo delle grandi città metropolitane, ne abbiamo uno anche in Toscana, a Navacchio, ma ce ne sono anche altri in giro per l'Italia, faremo un punto su questi temi, ma abbiamo voluto iniziare con il tema dell'abitare sociale e sull'abitare avremo anche altri punti di riferimento, parleremo della regolazione degli affitti brevi come contrasto appunto alla eccessiva mercificazione e turisticizzazione delle città, parleremo anche di come sono stati accolti in Italia i braccianti agricoli che sono stati purtroppo spesso alle cronache per i ghetti in cui sono costretti a vivere, ma ci sono anche esperienze diverse in Italia e più importanti e significative di integrazione e di buon andamento della situazione dei braccianti agricoli. Parleremo anche dell'esigenza di una nuova legge urbanistica nazionale che l'Istituto Nazionale di Urbanistica da tempo sta promuovendo come uno dei problemi più grave di questo paese, in assenza di una legge nuova, la legge urbanistica, ricordo, è del 1942, noi rischiamo poi di avere delle difficoltà nella gestione delle città, come è apparso in alcune città italiane in questi
Chiaro.
Ultimi mesi.
Ci dobbiamo fermare qui, architetto Biagi, tanta carne al fuoco, una buona serata a lei, buon lavoro naturalmente.
Grazie mille, buona serata.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo domani sarà nuvoloso, possibili occasionali deboli piogge, venti deboli al sud-sud-est, mari poco mossi, temperature pressoché stazionarie. È tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Vi ricordo che abbiamo i nomi della nuova giunta regionale presieduta dal presidente Gianni, li troverete tra pochissimo sul nostro sito, sui nostri social. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.